Albo d'oro della lirica, a cura di Rodolfo Celletti e Giorgio Gualerzi, Maria Farneti e Bernardo De Muro.
L'abbinamento di questa sera ha un quadruplice motivo, direi. Innanzitutto, Maria Farneti e Bernardo De Muro sono cantanti che appartengono alla stessa generazione, la generazione degli anni Ottanta, sia pure con tempi diversi di affermazione, poiché la Farneti era già celebre quando intorno al 1910 cominciava a salire l'astro di Bernardo De Muro. In secondo luogo, c'è da dire che rapida fu l'ascesa di entrambi. Dopo un anno di carriera erano già famosi. C'è poi ancora da aggiungere che furono interpreti prevalentemente veristi, tutti e due, no? In particolare Mascagnani, e nell'ambito di Mascagni c'è uno speciale riferimento a Lisabeau, che fra l'altro cantarono insieme al Teatro Grande di Brescia nel 1912 in una delle prime edizioni dell'opera. Ultimo riferimento di carattere necrologico, direi, entrambi morirono nel 1955, il 17 ottobre la Farneti e 10 giorni più tardi Bernardo De Muro. Iniziamo a parlare della Farneti, una cantante che ha studiato a Pesaro, tra l'altro appunto sotto la guida diretta di Mascagni, che allora era direttore di quel conservatorio, e esordì giovanissima, era nata nel 1877, esordì nel 1899 al Teatro Regio di Torino direttamente, cantando l'Otello e l'Iris di Mascagni. Una carriera che la trovò subito nei principali teatri italiani e stranieri, in particolare il San Carlo di Napoli, l'Opera di Roma e il Colón di Buenos Aires. Una carriera però brillante ma relativamente breve, perché non durò neppure 20 anni. Infatti la Farneti si ritirò nel 1917 dopo aver eseguito la Rondine di Puccini al Teatro d'Alberme di Milano.
Sì, io dovrei dire che la Farneti è una di quelle artiste che ha lasciato una specie di alone mitico. Perché? Perché va considerata, ed effettivamente fu, uno dei più grandi soprani veristi del suo tempo. Dico grande in senso assoluto. Per due motivi: una voce splendida e un temperamento estremamente sensibile e agguerrito. La voce che cosa aveva? Era soprattutto molto bella di timbro, argentina, nitida, soavissima anche essendo piena e flessibile anche essendo piuttosto penetrante. Era una voce ideale per il soprano lirico, forse con la possibilità di fare anche il lirico spinto, cosa però che la Farneti ha fatto soltanto di rado. Era un temperamento molto vibrante e molto sensibile. Ho trovato una lettera di Giordano, di cui ignoravo assolutamente l'esistenza, in cui racconta che alle prove dell'Andrea Chenier per la prima rappresentazione alla Fenice di Venezia, ai primi del 1900, Giordano si è commosso vedendo come la Farneti per la prima volta interpretava il personaggio di Maddalena di Guagny, e aggiunge che la Farneti era commossa anche lei e quindi diede una interpretazione che per Giordano rimase memorabile. Infatti fu un'ottima Maddalena di Guagny, anche se poi dopo pochi anni lasciò questo personaggio.
Di Giordano interpretò anche Madame Saint-Jean, fu infatti la prima protagonista in Europa di quest'opera del compositore pugliese, e fra le altre opere del suo repertorio lirico spinto possiamo mettere in prima linea l'Iris, oltre a Lisabeau di Mascagni, l'Iris ancora di Mascagni, la Butterfly e la Vallì di Catalani.
Sì.
Io vorrei soffermarmi un attimo sui dischi che ascoltavo per la prima volta, e incisi quando già la Farneti si era ritirata da circa un quindicennio e con procedimento elettrico, il che si avverte dalla bontà delle incisioni.
Si conferma il fatto che era una cantante mitica, perché certo, ritirata da 15 anni, la Columbia volle, certo, che nel 32
a 55
la Farneti
anni
si avvicinasse ancora al microfono col procedimento elettrico.
E si avverte la timbratura, la lucentezza, la flessibilità, i fiati e anche il suo temperamento. Una conferma appunto di quanto tu dicevi prima. È una gradevolissima sorpresa, credo, anche per gli ascoltatori, oltre
sì,
che per me.
Beh, adesso però dobbiamo anche dire questo. In qualche cosa l'età si sente, c'è qualche lieve incertezza di intonazione, qualche lieve incertezza negli attacchi.
Volendo, per così dire, attualizzare la Farneti e volendo tentare un accostamento fra le cantanti veriste più vicine a noi, A chi si potrebbe pensare? Io penso, per esempio, che si potrebbe accostare un poco alla Rosetta Pampanini.
Beh, io ti dirò, la Farnesi aveva già una sua personalità estremamente spiccata, quindi è un po' arbitrario. Ma anch'io però, come tipo di voce, sì, data questa lucentezza, questa pienezza e questo fare in genere lirico, pur avendo i mezzi di fare il lirico spinto, fallo pensare anche a me alla Pampanini. Qualche cosa dell'accento invece mi fa pensare alla Olivero, è un sì, accento fortemente scavato, sentito. E detto di Maria Farnesi, passiamo adesso a De Muro. De Muro, sardo, nato a Tempio Pausania, provincia di Sassari, nel 1881, fu scambiato inizialmente per baritono, succedeva spesso allora e continua a succedere adesso. Però fu riportato sulla retta via in tempo, esordì come tenore anche lui, come la Farnesi, direttamente in un grande teatro, sì, al Costanzi di Roma, nella Cavalleria. E con un enorme successo. Il direttore era Serafin quella sera. Già messosi in luce con la Cavalleria Rustichiana, ebbe poi un trionfo quasi inaudito per quei tempi quando si presentò nel gennaio 1912 alla Scala per la prima italiana di Isabeau. E veramente fu qualche cosa di inaudito, perché tra l'altro, ricordiamoci, eravamo nel 1912, quindi era vivissimo il mito di Tamagno. Sì. E De Muro fu il tenore che fece più pensare inizialmente a Tamagno. Dal 12 alla Scala passò a Colón di Buenos Aires e da allora, inutile che li stiamo a dire, ha fatto tutti i migliori teatri italiani e sudamericani. Isabeau è stata l'opera in cui tutti lo attendevano, però Carmen era anche una delle sue buone parti, sì, Chenier, Iris, Aida in particolare e Fanciulla del West. Poi diciamo che questo repertorio e anche il suo temperamento esuberante, il suo modo di cantare un po' sempre violento, così forse gli hanno accorciato la carriera. Era già praticamente ritirato da diversi anni, quando nel 1938 si ritirò ufficialmente dalle scene cantando naturalmente Isabeau nella sua città prediletta, che era poi Roma. La cantò all'estate e quindi alle Terme di Caracalla.
Venendo ora alle caratteristiche della vocalità, io vorrei individuare tre punti in De Muro. Innanzitutto possedeva un timbro bellissimo, di schietto tenore e un colore fondamentalmente chiaro, pur essendo autenticamente virile. Aveva un fraseggio ampio, anche se non particolarmente vario, per la poca dimestichezza con i colori, e favorito dalla straordinaria ampiezza dei fiati, dalla dizione scanditissima e dall'accento perentorio, altre ragioni che lo fanno avvicinare a Tamagno. E infine un registro acuto portentoso, è un'autentica tromba del giudizio con squilli travolgenti. Tutte caratteristiche che hanno fatto dire, come nota Lauri Volpi, che con De Muro ci troviamo dinanzi a un autentico fenomeno. E infatti per me è sempre stato un fenomeno, io purtroppo non l'ho sentito direttamente, però ho visto delle fotografie. Effettivamente fisicamente De Muro non era quello che si suol dire un fisico slanciato. E io che ho visto da vicino Fausto Coppi, ho veramente immaginato che tra De Muro e Coppi c'era molta, molta analogia. Non mi sono mai reso conto di questa voce fenomenale, di questi fiati travolgenti nel fisico di De Muro. Era un fenomeno in sostanza di atletismo vocale.
Beh, tu lo sai e lo sanno ormai anche i nostri ascoltatori, io non amo molto l'atletismo vocale. L'atletismo vocale riduce il canto a una faccenda di muscolari addetti ai lavori pesanti, secondo me. Però devo ammettere che De Muro, oltre ad avere queste doti di strabiliante vigore fisico come voce, sì, ad onta del corpo, della statura che tu hai detto, aveva anche un forte temperamento. E inizialmente, e lo si può vedere da qualcuno dei dischi di stasera, aveva anche una buona tecnica, perché lui riusciva a addolcire, aveva anche degli attacchi piuttosto facili, sosteneva bene il passaggio di registro, eccetera. Però alle lunghe che cosa successe? Che siccome la maggior parte dei suoi trionfi derivava direttamente dalla forza, dalla nitidezza degli acuti, lui ne abusò e non si preoccupò tanto di ampliare le sue cognizioni tecniche, perché già soldi e battimani gli arrivavano dal si bemolle e dal si naturale. E così, dopo una decina d'anni, pur conservando una voce che per certi aspetti era ancora fenomenale, gli cominciarono ad accadere qualche piccolo inconveniente in fatto di intonazione, di durezza, e poi cominciò a oscillare e così.
Finì la grande carriera
internazionale. La grande carriera internazionale. Oh.
Tu prima hai accennato a Tamagno. Io vorrei ritornare sull'argomento brevemente per ribadire due cose. Innanzitutto per confermare che effettivamente c'è un'affinità fra il tenore sardo e il tenore torinese, e sul piano della dizione, dell'accento, dello squillo e sotto il profilo, duplice profilo del timbro e del colore. In secondo luogo, per riferirmi un momento all'Otello, che fu l'opera che rivelò, naturalmente, che affermò nel mondo Tamagno. Ora, De Muro non cantò mai l'Otello in teatro, per le ragioni facilmente rintracciabili in ciò che ho detto prima, cioè la figura non sopportava la realizzazione scenica di questo personaggio in teatro, però ha inciso i principali momenti, i principali squarci di quest'opera e noi stasera li faremo ascoltare e sono molto importanti perché a mio avviso danno un'idea di ciò che avrebbe potuto essere De Muro, l'Otello di De Muro in teatro, cioè un Otello una volta tanto sganciato da questa tradizione che sembra si sia instaurata dopo guerra, un Otello necessariamente scuro, fosco, mentre De Muro avrebbe potuto benissimo fare un Otello chiaro, nello stesso tempo virile, proprio affine a quello che a suo tempo fece Francesco Tamagno. E adesso passo ancora la parola a te un momento, perché forse vorrai ricordare, perché tu c'eri.
Ah, naturalmente
ecco, l'addio di De Muro alle scene nell'agosto del 38 a Caracalla.
C'ero. Beh, ti dirò, io era l'unica volta che l'ho ascoltato. E per quello che ricordo adesso, sono passati tanti anni, qualche acuto ancora svettante, qualche frase trascinante, l'aveva. Il resto, beh, poteva essere quello che possiamo immaginare. Un'altra cosa devo dire che mi impressionò il suo dinamismo scenico, la facilità con cui quest'uomo ormai anziano si muoveva, correva, recitava.
Quasi 60 anni.
E recitava anche piuttosto bene.
Per cui il giudizio finale può essere complessivamente positivo.
Ah, sì.